serve proprio un altro problema. Serve parole, parole, parole. A cosa servono le parole? Hanno un significato le parole?
Quelli che non vedono grandi futuri rosi per la professione, oh yes. Quelli che pensano che la professione è morta e gli infermieri che vediamo sono solo zombie, oh yes. Quelli che non vanno più a votare per il collegio perché non ci credono, oh yes. Quelli che siamo noi infermieri a credere poco in noi stessi, oh yes. Quelli che dicono, perché dovrei avere fiducia? Cosa ci guadagno? Oh yes! Quelli che scrivono sul web delle flatulenze intellettuali, degli infermieri, e raccolgono facilmente audience con pubblicità e le storie di Cattini e Carini? Oh yes! Quelli, che cosa ci posso fare? Mi adatto perché tengo famiglia? Oh yes! Quelli che scrivo che lo faccio, ma invece non lo faccio, oh yes. Quelli che timbrano il cartellino perché sono un po' furbetti, oh yes. Quelli che si è sempre fatto così, non pretenderai mica di cambiare il mondo, oh yes. Quelli che si iscrivono alle Olimpiadi di ginnastica vescicale, anche se non ci sono le evidenze, oh yes. Quelli che non toccano il paziente neanche con un dito perché spetta l'os. Quelli che senso ha laurearsi infermiere per poi fare i manovali, oh yes. Quelli che sono ingegneri della progettazione formativa per obbligare gli infermieri a pianificare l'assistenza. Oh yes. Quelli che raccolgono i punti insieme perché pensano che alla fine riceveranno un premio dal catalogo Agenas. Oh yes. Quelli che il codice deontologico non è per l'infermiere, ma per il cittadino. E allora, perché devo ogni anno pagare io la tassa? Oh yes. Quelli che vedono gli infermieri come progressisti, come girolettisti, come missionari, oh yeah. Quelli che non si fa cultura con i corsi ECM, ma purtroppo siamo costretti a farli, oh yeah. Quelli che qui si lavora e non si fa filosofia, oh yeah.
Onestà, dal latino honestas, indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente. Si contrappone ai più comuni disvalori nei rapporti umani, quali l'ipocrisia, la menzogna e il segreto.
Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo modo di capire, di guardare. Sembrerebbe buona cosa, però io c'è un altro risvolto. sincero mi piace dappertutto. Ma vedete tutto rosa o vedete tutto nero? E quale parte non vi piace? E se non vi piace quella una parte, avete comprensione del tutto o solo di una parte del mondo? Se voi, come lo considerate questo bicchiere? Mezzo vuoto o mezzo pieno? Se noi seguiamo quell'indicazione, vorremmo guardare la cosa che ci piace di più e quindi escludiamo la parte che non ci piace e che non è interessante, quindi la seguiamo. E ci rimane la parte buona. Ma il mondo è fatto di apparenze. Quello che appare è buono o cattivo?
Signore e signori, stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana.
In ogni essere umano esiste il codice genetico per la mutazione.
La verità è che i mutanti esistono. Dobbiamo capire chi sono e soprattutto quali sono i loro poteri.
Siamo noi il futuro.
Sei dalla parte giusta.
Aiutaci, combatti insieme a noi.
News. Perché questa non è un'infermiera.
Ce n'est pas une infirmière.
Non è un'infermiera. Perché se noi scomodiamo un parmente del VI secolo a.C., e su questo paradosso diciamo chi è un pilota? Chi guida un moto da corsa? Si può chiamare pilota chi è dietro una scrivania e non vede mai una macchina da corsa? Come si chiama? Si chiama impiegato. Non è un pilota. Parafrasando Parmenide, diremo che il pilota è e il non pilota non è. Allora, chi è l'infermiere? Che si prende cura dei pazienti. Si può chiamare infermiere chi è dietro una scrivania e non vede mai un paziente? Come si chiama? Impiegato. Sarà stato infermiere, ma non lo è più. Quindi, l'infermiere è il non infermiere, non è. Le parole hanno un significato. Ma chi è? Questo che vuole fare il chirurgo? Sostituisce il chirurgo? È l'infermiere chirurgo? Da un forum? Perché i paradigmi vanno un diritto e i campanelli ci sono gli ossi? Non ha senso laurearsi per fare il manovale. Ho odiato girare dal primo giorno all'avventura. Un professionista con laurea non dovrebbe mettersi a rifare. Studenti di femministica. E allora mi ha detto, ma se l'infermiere non lo vuole più fare, i pazienti hanno bisogno, devono alimentarsi, dobbiamo imboccarli, e continueranno a evacuare, qualcuno dovrà portare le padelle. E quindi ci siamo noi. E questi sono gli ossi, no? Che ci sono riuniti un sindacato. Ma poi su LinkedIn ho trovato questo. Matteo Gerarci, infermiere professionale OSS, libero professionista. Guardo il suo profilo e ho visto che ha fatto prima il corso di infermiere e poi il corso di OSS. Allora, ma come deve farsi questa cosa? Gli chiedo, Matteo, perché dopo l'infermiere hai fatto il corso OSS? E lui mi dice, ciao, nella realtà il chirurgo, se non fossi anche OSS, non lavorerei. E in tutta onestà, il corso OSS mi ha dato molto. Ma è capo. Allora il corso di infermiera non serve niente, conviene non fare l'OSS, se ti dà di più. Ma io ho chiesto, ma tu pensi che un medico, che per garantirsi il lavoro, ha dovuto studiare anche da infermiere da OSS? Ma che così vero?
Voi mi chiedete se esercito la medicina, se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore. Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore.
Avete mai visto un medico che mette una pezza bagnata sul paziente? L'avete mai visto? Quindi sta parlando non del medico.
Signor Adams!
E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi. Stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi.
Ma gli infermieri sono indifferenti. Il corso platonico cosa messo? Era programmato a Viterbo, dove ci sono i furbetti del cannellino. Era organizzato dal museo. È stato annullato solo 10 siti. Andiamo a Firenze e a Verona. Hanno dato 8 iscritti su 9.000 infermieri fra Pistoia e Firenze 8 iscritti. Verona 10 iscritti, 6.000 infermieri. Venezia, 28 ottobre, si è svolto 16 iscritti, ma erano presenti 8 infermieri. Su 25.000 infermieri, fra Firenze, Pistoia, Verona, 8 infermieri, di cui uno dentro la nuova. 194 edizioni del corso del 2002. Quella è stata l'ultima? Il corso è morto? Sarebbero venuti se c'erano i crediti? Se costava 100 euro? Perché 4 anni fa costava 100 euro questo corso e si è svolto a Rimini ancora. Dove è Franco?
Sì, sì.
Sei venuto a Rimini o ancora?
Sì, sì.
Costava 100 euro.
Sì.
E una è venuta da borsa. Eccellente, educazione continua in medicina, bello, bello. Questo mi scrive, ho intenzione di venire al convegno 2017. Sapete quanti crediti ha? Questo interessava il convegno o i punti? Dovrebbe dire cosa parlate, di cosa dite? No, quanti crediti ha? Chi? Ma cosa serve l'ECM? Cosa ha cambiato nel mio lavoro? Quello che facevo prima lo faccio anche adesso, anzi lo faccio peggio e con meno soddisfazione, perché siamo in servizio sempre di meno e con maggiori carichi di lavoro e maggiore rischio di sbagliare. Anch'io sono molto convinta che non è l'ECM che fa cura, ma è necessario adeguarci. Quando ci chiedono gli ECM maturati durante l'anno, un tutor di laurea. È una formazione vera? È una formazione eretica? Ci sono i furbetti dell'ECM.
Alla fine 200 infermieri in sala di tutta Italia
Da buon vecchio urologo ho notato alcune cose che potrebbero essere discutibili. Per esempio, lascerei questo messaggio che vale per tutti, vale per i medici come per gli infermieri: la prima anestesia e la prima prevenzione delle infezioni delle vie urinarie non è nel gel lubrificante, non è nella preparazione tanto delle vostre mani quanto del vostro buon senso di come usate il catetere. Questo vale per il medico come per l'infermiere, perché se in ogni caso il film di protezione della membrana e della mucosa uretrale non viene danneggiato, non ci sarà una infezione delle vie urinarie.
È una cagata pazzesca!
O conniventi. Mai ho avuto modo di utilizzare il reparto sacche, pure in esterno. Come posso garantire qualità e sicurezza? A Cagliari, 2012. Ad Ancona, belle linee, ma io come faccio a garantire la prevenzione? Se la DM non mi dà il materiale esterno. Vicenza, i pasmi. Nel mio reparto la ginnastica vascolare una prassi e le infezioni urinarie resistenti agli antibiotici sono in aumento. Infatti spesso viene prescritta una terapia antibiotica senza prima esitare l'urinacoltura. Manca la preparazione del personale di supporto per l'igiene intima dei pazienti e l'importanza del lavaggio delle mani. Vi è un continuo cambio delle diuresi, non c'è più chiuso. Nella mia realtà, con i pazienti anziani, quotidianamente devo lottare col fattore tempo e quindi non garantisco le procedure. Venezia 2015. Firenze, i pasmi 2015. A domicilio non utilizziamo i set sterili perché l'azienda non li fornisce e non li abbiamo mai chiesti. Come facciamo? Non riesco a garantire la prevenzione perché l'azienda non mi dà le sacche in materia di sterile, chiedi 2016. L'ultimo corso, antibiotico per l'eternità. A seconda del medico, alcuni pazienti eseguono 2-3 giorni di antibiotico, il giorno prima, il giorno del cambio, il giorno sempre e comunque lo stesso antibiotico da anni. Le linee guida dicono procedure a sedere i materiali sterili. Serve questa cosa? Non è vera. A domicilio le sacche non sono sterili. Mio padre negli ultimi mesi ha avuto infezioni e utilizza sacche non sterili. Ho chiesto la fornitura, ma mi hanno risposto che il prontuario nazionale dice che le sacche devono essere non sterili. Quindi a domicilio il paziente ha diritto alle sacche non sterili. E in ospedale quanti ospedali non hanno le sacche non sterili? Nei reparti di intelligenza continuano a distribuire sacche non sterili. Mai ho avuto la possibilità di vedere una sacca sterile, mai nella mia vita. Non abbiamo neanche ma e la neurologia?
Cosa se non cosa? E lì traballante, non si sa se è quello un altro, uno, vediamo un po' che fine fa. Ma c'è anche la responsabilità penale. Luca Benci dice la responsabilità giuridica ai sensi dell'articolo 40 del codice penale non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di perché l'ordine professionale non esiste per correggere la situazione. E deontologico? Allora, abbiamo interrogato la federazione. Era il 2009. Come possiamo agire? Deontologicamente? Cosa ha fatto la federazione? Si sono guardati un po', poi hanno interrogato il Ministero della Salute. E ha risposto, non è vero!
che il ministero eroga le sacche non serve. Ma la colpa è del medico prescritto.
Che però deve attenersi a nome per non levare fare. E quindi, e se qualcuno ha già visto, c'è il comma 22, no? L'abbiamo già detta.
Quindi, dice questa frase,
è splendida.
L'uso di sacche non serve, è residuale.
Tu vai su internet, migliaia di gare d'appalto per sacche.
Migliaia di gare d'appalto.
Allora, da dove vengono le fake news? Da dove è che fa il Ministero della Salute? Da lato della falsità. Quindi, un appello a tutti e 103 quella volta. Morale della parola. Vi è arrivata a voi questa, questo appello? I vostri colleghi verranno passato?
No. La Presidente ex ha detto così.
Il parere espresso dal Ministero offre tutte le indicazioni che un professionista può ben utilizzare per raggiungere gli obiettivi professionali posti a vantaggio dei propri pazienti. Annalisa Silvestro la saluta punta, Senato della Repubblica. Lei è una senatrice.
Ma la senatrice Silvestro è interessata alla prevenzione?
Mi sembra di no.
Ma abbiamo una nuova Presidente.
Sono 3 anni, adesso è diventata Presidente dell'Ordine. Sono 3 anni, che voi avete visto anche negli atti,
la invito a venire e chiedo il quesito deontologico. Come possiamo agire se non abbiamo il materiale?
E deontologico ha ignorato di rispondere per 3 volte. Serve un Presidente dell'Ordine che non risponde al quesito deontologico?
Oggi non andrà dal Papa.
Il Papa forse gli suggerirà di sfondi al Ciampani che è lì a casa nostra, perché qui non è casa mia, questa è casa Cardinale Urbani, ma non è mia, che non pensate che sono conflitti di interessi. Va bene? Allora, l'altro fuori era quello, ma un rammento di allora.
Ma la federazione interessa la deontologia? Ma neanche la Simpio Senanibio, che sono le società scientifiche reputate alla prevenzione delle infezioni, non hanno risposto.
E la Gimbre Evidence for Health, evidenze per la salute, diffondere le conoscenze, migliorare la salute.
Perché non è mai intervenuta? Cosa ha risposto? Non è una nostra priorità.
Dopo 31 anni, dal 1981, col CDC d'Atlanta che ha dettato lo spartiacque fra la preistoria e la storia della prevenzione, non è una priorità. Mezza Italia usa le sacche non sterili anche in ospedale. Voi andate più da Mosè, hanno le sacche non sterili.
Stiamo perdendo la guerra contro i bambini. Hanno imparato a resistere. Lo superbatterio, come la grande peste.
Può darsi che non siate responsabili, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.
In un periodo di inganno universale, dire la verità, è un altro sovversivo, Giorgio Cristo. Furfanti e dati,
evasione record,
il fisco. Siamo in fondo alla classifica dell'indice di giustizia sociale. Corruzione, il paese più corrotto. Istat. Ricalcolare il PIL con la droga e la prostituzione.
Abbiamo le case chiuse.
Se vogliono... diritti violati. Non sono diritti. Diritti che non sono compensati. La gravidanza, pure apparentemente la letta, la malattia non viene compensata. Chi rimane tiene sulla bacca. Quindi sono diritti per chi sta a casa, ma per il lavoro, per il servizio, per i malati non è una garanzia.
E ci sono migliaia di disoccupati.
Ma i problemi esistono? E sono un mio disagio? Ad adattarmi a lavorare sempre peggio?
Devo imparare, poi viene fuori
la felicità in azienda. Venite qui, poi vengo lì a come devi imparare la resilienza. Il lavoro in corsia è sempre peggio, personale sempre di meno, mettere a mento i pazienti è anche il rischio e la paura di sbagliare. Torino, infermieri di due forze, di giorno con i pazienti, di notte la polizia. Ma la società si merita l'infermiere? E noi? Possiamo inventare i diritti? Se c'è la schiavitù? Ma non è mica una cosa vecchia, cioè non mi piace scuola, c'è una cosa vecchia, uno 68, noi quest'anno si celebra il 68. Ma provate un nuovo zitto, cosa pensate nel 68?
Disciplinare una così imponente massa di lavoro.
Valendoci dei più moderni sistemi di industrializzazione e salvaguardando la personalità di ogni individuo. Per esempio, dietro trattenuta sullo stipendio noi pensiamo ai pasti dei collaboratori. Non il solito menu fisso, ma a piacimento. Bullo. Ogni commensale può avere il suo chicco di riso al burro, al pomodoro o al ragù.
Pomodoro!
Inoltre facciamo sì che i nostri collaboratori godano di un sano riposo. Grazie a una trattenuta sullo stipendio, provvediamo loro un'apparecchiatura che provoca un sonno immediato, intenso e salutare. Dopo pochi minuti di questo sano riposo, i collaboratori vengono risvegliati e sono pronti a riprendere il lavoro, al quale vengono convogliati da appositi distributori, per evitare perdita di energia.
Pensate anche all'assistenza medica.
Oh, certamente. Nessuna lungaggine burocratica né abulia qui. L'assistenza è rapida e categorica. Ogni malattia è affrontata decisamente e portata rapidamente ad una soluzione. È stato invece brillantemente risolto il problema delle toilette. Come sapete, signori, le pause arbitrarie ed incontrollabili nel lavoro sono di capitale importanza per una grossa industria. E il nostro ufficio studi ha risolto il problema ponendo sopra le toilette un generatore scorrevole, che si arresta di tanto in tanto, emettendo scariche di 60.000 volt. Ciò impone ai collaboratori di non perdere tempo e di soprassedere alle necessità che non siano impellenti.
Ma la società riconosce gli infermieri? Il giorno dello sciopero, il 20, di tutte le prime pagine di quotidiano, nessuno ha dato notizia dello sciopero. Il 24, nessuno, eccetto l'Unione Sarda, che ha parlato sanità e scuola in piazza. La società riconosce gli infermieri? O siamo noi che pensiamo che vogliamo essere riconosciuti? Siamo noi che pensiamo di essere più importanti e la società non frega niente? Ma l'infermiere può essere il migliore della società? Adesso vi chiedo a voi. Voi fate un lavoro e un vostro collega vi prende il lavoro e mette la sua firma. Cosa fate? Cosa pensate? Cosa pensate? Coraggio. State zitti. Allora, segnalate la punta. Allora, io al Collegio di Venezia, segnalazione di lesione della dignità professionale per la sottrazione di un lavoro scientifico dalla parte dell'azienda UL12 e scorretto comportamento deontologico dei professionisti sanitari. 2011. Due infermieri e un medico hanno messo la firma sulla procedura di cateterismo che l'azienda, che io intanto ho presentato nel 2007 all'Ingotto di Torino, e dico, tu c'eri, c'era, chiaro, no? Ed era questa, no? Allora, il direttore sanitario, che è sempre lui, un occhio la manna, inviamo la procedura e ringraziamo gli infermieri esperti, no? Non ci hanno fatto, no? Allora, io scrivo, ma cosa è successo? Allora lui scrive così, mi dispiace, ma c'è stato, quindi alcuni aspetti formali possono essere stati sottovalutati. Colgo l'occasione per rinnovare stima e considerazione. Sono parole vere queste. Uno che non corregge la cosa, perché hanno fatto la revisione un anno dopo, ma non hanno cambiato una virgola, sempre la stessa cosa. Quindi possiamo fidarci di chi sottovaluta? E lì, un direttore sanitario che sottovaluta, cioè voglio dire, di chi non rispetta l'infermiere? Ma va, ma il collegio cosa fa di quella mia domanda? Perché forse era occupato, aveva un'attività in corso, quale? Questa. Doveva attivare un'agenzia di export. Eccolo.
La meta più ambita è il Regno Unito. Grazie a un progetto dell'Ordine degli Infermieri di Venezia, a partire dal 2015 qui sono arrivati tantissimi ragazzi e ragazze italiani.
Un tale riconoscimento, io ho un po' di anni di carriera, non l'ho mai visto in termini così espliciti del lavoro infermieristico.
Scusate, ma il presidente fa il trafficante di infermieri? Il direttore non fa difesa. E i medico di infermieri che hanno rubato il lavoro da lui sono etici. Sanno cos'è la deontologia? Ma allora chi ci difenderà? I dirigenti? Un direttore di dipartimento? Si limiti ai suoi compiti. Lei non è pagato per pensare. Ma anche un collega, un coordinatore infermieristico dice: qui non qui si lavora! Non si fa filosofia. Quindi non si deve pensare. Ma siamo uomini o caporali?
L'umanità io l'ho divisa in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza. Quelli dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grama. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla. Sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso. Hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi. Pensano tutti alla stessa maniera.
Nessun quadro di comando o rappresentante dell'organizzazione aziendale, a qualsiasi livello, può essere elegibile per rappresentare l'ordine professionale, sia a livello locale che nazionale, altrimenti c'è un conflitto di interesse, no? Nessun rappresentante di un partito politico può essere elegibile e inserito negli organi di rappresentanza dell'ordine, ovvero tutti i partiti devono essere rappresentati. Se non si deve pensare, quando si lavora, allora non c'è responsabilità, perché uno che non pensa non ha responsabilità. Ma è umana la responsabilità? ma la responsabilità è umana, è umana. Per questo vi dico che il mito non ci ha abbandonati. Allora, il 2012 sono andato a Cagliari a fare il corso di cateterismo nell'aula magna dell'ospedale oncologico Businco. Nell'attesa di iniziare il corso, giro attorno la sala e vedo attaccato alla parete questa cosa. Preghiera. All'inizio di questo nostro lavoro, noi ti preghiamo, Signore, perché tu tenga lontani da noi gli errori umani, perché in noi non ci sia egoismo, ma spirito di uomini buoni, perché questo istituto sia il luogo delle parole degne dell'uomo. Ed erano scritte nel 72 per l'inaugurazione di questo ospedale. Ho pensato, sarà stato un cardinale che ha benedetto il luogo. Guardo bene e c'è scritto: noi ti preghiamo, Signore, perché tu tenga lontani da noi gli errori umani. Firmato professor Alberto Pellegrini. Quindi uno scienziato prega per evitare gli errori umani. E il rischio clinico? Ma allora, se Dio non è attento in quel momento e io commetto un errore, è colpa mia?
La legge Gelli, i medici non sempre chi sbaglia pagherà, chi segue le linee guida è assolto, esclusa la colpa grave. A un corso di infermieri di una ASL del Veneto, io ho partecipato, c'era un urologa giovane rispetto a quel vecchio urologo, e sentite cosa dice.
Allora, il catetere sterile e pulito sono due cose differenti. Quando esatto. Facciamo un cateterismo sterile lo si dovrebbe fare in sala operatoria, con, iniettando all'interno dell'uretra della betadina, delle soluzioni disinfettanti. Quello è un cateterismo sterile. Quello che noi facciamo con i guanti sterili, facendo quindi cateterizzando in base alla nostra procedura, è un cateterismo pulito.
È giusto? Anche adesso abbiamo visto che sulla sterilità abbiamo dei concetti un po' strani. Per quello che la dottoressa pensava fosse un cateterismo pulito, solo in sala operatoria si fa sterile, perché tutto è sterile in sala operatoria. Fuori non si fa nessuna cosa sterile, lavoriamo male. Quindi siamo noi che portiamo le infezioni, perché lavoriamo male? Perché bisogna, per mettere un catetere, portarli tutti in sala operatoria. Se vogliamo il cateterismo sterile.
Ma da cosa veniva questa convinzione? Era una sua convinzione personale, così, poi specializzata da un anno da Paolo? No, perché nelle linee guida del 2015 della Società Italiana di Urologia, società scientifica, no? Che farà parte di quelli che noi siamo in un periodo di vacanza delle linee guida, nessuna più linea guida è valida. L'Istituto Superiore di Sanità deve dettare con le associazioni e le società scientifiche le nuove linee guida a valorare. Allora, cosa ha fatto? Ha scritto questo: a fattori di rischio di infezione, il posizionamento del catetere fuori della sala operatoria. Vedete, la società scientifica dice: voi fate il cateterismo fuori dalla sala operatoria. È a rischio, sono già operatori per fare il cateterismo. E questi detteranno le leggi delle linee guida. Quindi in verità dobbiamo tutti portare i pazienti in sala operatoria. Ci salveranno i politici? Eccoli qua, Bossi e Berlusconi. Ma qual è la differenza fra un delinquente e una persona onesta? Dov'è la differenza? Può fare politica, tutti possono fare politica. Ma poi, Berlusconi è stato in Italia. Veneto hanno trattato gli infermieri da sguatteri con la delibera sui minuti di assistenza. Leggi Alfano. Hanno reso la Costituzione, cancellando il lavoro il diritto al lavoro e promosso precarietà e schiavitù. Sono ancora validi questi principi?
1947 l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. È vero, sul precario dovrebbe aggiungere, ma la dichiarazione universale del 48. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire salute e il benessere proprio della sua famiglia, in particolare riguardo all'abitazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche, ai servizi, e ha diritto alla sicurezza, in caso di... Sono ancora validi queste cose? Perché le lasciamo lì? Cancelliamole se non servono più. Voglio un vaccino contro i partiti. Voglio un vaccino contro i partiti. C'era una volta 78. Sì, cari miei, perché il 78 è importante per gli infermieri, non il 68. Perché succedeva questo. Hanno nella legge di bilancio hanno messo la retribuzione individuale di anzianità solo alla dirigenza e si lamentano, torni massacranti, violazione della legge 161. Questo è il presidente dell'Ordine dei Medici, adesso fa parte anche del Nazionale, che diceva così: anche questo turno sta per finire, ma sembra appena cominciato. Sono le gambe e gli occhi che te lo ricordano, le prime sono pesanti come la pietra, gli occhi ti bruciano perché in pratica sei in piedi da 24 ore, visto che è residuale il tempo che hai dormito il pomeriggio prima di andare al lavoro. Ma com'è il turno di notte? Il dottore infermiere fa assistenza a te. Il dottore medico è in attesa di chiamare. A un letto per dormire.
Ma il dottore
se il paziente sta bene. Non si preoccupa.
Amore.
Che c'è?
Devo controllare la freschezza.
A quest'ora?
Eh sì, ora. C'è gente così, attenta alla qualità che parla attraverso tutti i colori e i profumi della freschezza. Perché sulla qualità nessuno chiude mai un occhio.
Sotto questo c'è
persone, oltre le cose.
Ma un commesso di supermarket è più preoccupato e responsabile di un medico? Se paragoniamo un reparto ad una nave, chi è il responsabile che dovrebbe essere l'ultimo a abbandonare il posto? Ma al primario medico potremmo allora dire. Che trascorre il turno di notte in simpatica compagnia. Ha giocato a carte il medico con il paziente, non so. Ma, e oggi? Buonanotte, dottore.
Per arrivare all'ex ospedale Spolverini di Ariccia in provincia di Roma, dove ci aspetta la guardia medica in turno questa notte. Eccoci all'ingresso.
Buonasera. Allora, questa è la postazione dove lavoriamo. Siamo io e il collega. Qui in effetti aspettiamo le chiamate per le visite domiciliari che ci arrivano dalla centrale operativa di Roma.
Quante ore dura il vostro turno?
12 ore.
Da che ora a che ora?
Dalle 8 della sera alle 8 della mattina. Questa è la mia postazione. Diciamo le lenzuola sono abbastanza pulite.
Ma quale sanità? Questa salviamo il nostro servizio sanitario nazionale.
Perché? Perché?
Ma quanti servizi sanitari nazionali ci sono in Italia? Quale vogliamo salvare? Quello della Sicilia o quello del Friuli o del Trentino? Ma è pubblico o privato il sistema sanitario? Perché allora il medico di famiglia è un imprenditore privato? Alla base è il medico di famiglia ed è un imprenditore privato.
Perché?
Tutti i dottori medici sono dirigenti. Pochi dottori medici sono dirigenti. Il dottore medico può fare libera professione, ha dottore infermiere che dà. Infermieri sprecati. Perché il dottore medico libera professione o dal laboratorio privato visita da solo e invece quando non è nel pubblico pretende l'infermiere? Perché il medico ospedaliero può fare libera professione allungando le liste d'attesa per l'ordine ospedale? Ma la sanità?
Il lato persino scioccante della sanità, perché le nostre telecamere hanno documentato un caso di corruzione talmente grave, talmente vistoso, che abbiamo chiesto aiuto e assistenza, lo vedremo con lui questo nostro reportage, lo vedremo con Raffaele Cantone, che è il capo, come sapete, dell'anticorruzione nazionale. Guardate.
Ci hanno segnalato l'attività di un medico ostetrico primario in un grande ospedale del centro nord, che però sembra privilegiare la sua attività privata. Chiamiamo chiedendo informazioni per fare un intervento non urgente, la chiusura delle tube.
Allora signora, per questo tipo di intervento siamo a febbraio.
Senta, siccome mi hanno parlato di un professore che lavora presso di voi, che mi dicono sia molto bravo, che è il professore... Secondo lei è possibile fare l'intervento con lui?
e se lei fa una visita privata con lui, poi diventa suo paziente. Di conseguenza la segue lui.
Ma diciamo, perché devo fare la visita privata con lui per diventare suo paziente?
Perché non mi risulta che faccia visite due gli ambulatori. Ecco, di solito io vedo che le sue pazienti fanno la visita privata con lui e arrivano da noi.
Insomma, sembra incredibile, ma lo stesso centralino ci dice chiaramente che questo medico ti opera in ospedale a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma solo se sei una sua paziente privata.
E comunque, secondo lei i tempi sono questi o è possibile, cioè lui li fissa quando decide lui, perché essendo lui...
Esattamente, lui decide, se lei fa una visita privata con lui, logico che lui decide l'intervento per la sua equipe, per le sue tempistiche e per i suoi pazienti.
Ma non dovrebbe esserci una sola lista di attesa per tutti i pazienti? È possibile che un medico possa decidere i tempi per le operazioni in ospedale considerando diversamente le pazienti arrivate privatamente? Ci sembra tutto molto strano. Andiamo in camera nascosta a parlare con questo medico.
Volevo fare un intervento di chiusura delle tube. Adesso sono qua per le vacanze di Natale. Volevo capire un po' i tempi e i costi.
Ma i costi, diciamo, quello sistema nazionale, quindi non deve spendere soldi.
E per i tempi?
I tempi, questo è marzo, ma non c'è, praticamente gennaio.
Non ce la facciamo per gennaio?
Oh, non c'è, quindi c'è avuto un problema, cioè in distanza. Perché anche farlo privatamente spende soldi 7-8
mila. No, vabbè, no.
Insomma, il professore non ha posto, ha una lunga lista di attesa piena. Eppure forse un modo c'è.
Farlo a vedere, farlo è una significa forzare un po' la mano. Cioè, forzare la mano significa fare le cose come si deve senza rischiare nulla. No, non rischiare nulla, nel senso di non si deve entrare nei compromessi. Io chiedo qualcosa a lei e cambi da qualcosa.
Cioè, che vuol dire?
No, vuol dire, nel senso di farlo nelle vacanze, hai capito? Facciamo le cose legali, cioè.
Facciamo le cose legali, certo. Cosa sta cercando di dirci il professore?
Cioè, perché lei dice forse si potrebbe trovare un modo per farlo adesso?
Però sì, dare un po' di soldi, cioè.
Ma abbiamo capito bene? Questo medico ci sta davvero chiedendo soldi per lui. Ci coglie il dubbio poco prima di andarcene.
Ma se invece volessimo fare come diceva lei, cioè...
bisogna che ci parattiamo tra di noi.
Mi dica lei.
Io un paio di 2000 euro.
2000? A lei direttamente?
Sì, sì.
E poi se pensiamo, e così riusciamo a farla prima?
Facciamo tra...
Che questa è concussione?
Sì, in ospedale.
Questa è concussione.
Sono questi medici, li vediamo. Cosa possiamo fare noi?
Già, non dimenticherò mai il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, sa che cosa soleva dirmi? Quando la sorte ti è contraria, hai mancato te il successo? Smetti di far castelli in aria e va a piangere sul...
Ma allora cosa ci rimane? Forse il sogno. Il futuro appartiene a coloro che credono alla bellezza dei propri sogni. Qual è la bellezza del sogno dell'assassino? Anche l'assassino sogna. Ma l'invenzione e il sogno valgono quanto il reale? Si possono confondere? C'è differenza? Valgono per tutti allora?
I sogni son desideri di felicità, nel sonno non hai pensieri, ti esprimi con sincerità.
Alle 18 comincia il giudizio universale.
Ma che c'è? C'è una voce.
Che voce?
Una voce che viene di là.
Da dove?
Dal cielo.
Ma che, prima veniva da via Giaia.
A me sta voce mi pare di Colusse.
È finita, caro signore, è viva!
La smetta, le ho detto!
Ha capito, lei è un iettatore!
Alle 18 comincia il giudizio universale. Alle 18 comincia il giudizio universale.
Corno porta fortuna, 100 lire. Accattatevi un corno, porta fortuna. Un corno porta fortuna, solo 100 lire. 100 lire. Accattatevi un corno. 100 lire. Signori, un corno. Non 50 lire, 100.
Grazie. 100 lire. Ordine alfabetico.
Io mi chiamo Zuzzurro.
Un momento di libera cultura, di libera riflessione.
No. Esiste alla pressione della società. È una palestra di parola libera, autentico, protagonisti autentici che rifiutano qualsiasi pressione. Non utilizza mezzi o sotterfugi per realizzare il proprio fine. Ma noi rifiutiamo il fine giustifica i mezzi. Strumento culturale di analisi, incontro di idee, rivendicare il tempo quale competenza fondamentale e distintiva dell'infermiere. Tempo di prevenzione, tempo di assistenza, di cura, di vita. Strumento per affermare con dedizione, impegno e onestà la realizzazione sinergica di una buona politica della salute. Infermieri che curano e cittadini che si prendono cura dei curatori. Rivendicare. Allora, slodersi è agire in modo trasparente, etico, deontologico, nell'evidenza scientifica, l'adeguatezza e la competenza. Conclusione, Gimbert ha ritirato il principio già concetto.
Perché se uno cerca di essere onesto in una società di disonesti, se uno cerca di essere altruista in una società di egoisti, se uno cerca di non pensare solo all'affermazione di sé, ma all'affermazione di valori in una società in cui si dice sei un idiota, devi pensare a te stesso perché i valori non esistono. Questo soggetto potrà ugualmente fare le scelte giuste per realizzare se stesso, per aiutare gli altri, per affermare i valori in cui crede, ma farà una fatica doppia.
Conclusioni.
Chiudo urlandovi che il motore del cambiamento dovete essere voi e che le consuetudini del passato per molti versi non sono attuali per una classe dirigente competitiva che deve agire nel mondo globalizzato. Vi voglio urlare che dovete ragionare fuori dagli schemi, imparando a riconoscere i no che vi castrano e usando con forza i no, i vostri no, che liberano energia e che vi permetteranno di essere dei professionisti di successo. Perché solo così noi tutti, tutta questa piazza, potrà sperare in un'Italia con la I maiuscola. Grazie ragazzi.
Esserci oggi dove non ci sono più diritti significa pretendere i doveri. Il dovere di essere cittadino, il dovere di essere onesto, il dovere di essere il tempo è lo strumento fondamentale dell'infermiere. La conoscenza serve per comprendere, per infine scegliere per essere. E Francesca c'è.
Sono infermiera da 30 anni. Credo nel mio lavoro, nella mia professione. E mi offendo quando il cittadino mi dice «Sei brava come un medico», perché ritengo che svilisca il mio ruolo. Ho sempre discusso con i colleghi medici perché rispettino le mie competenze, il mio ruolo di cura, che loro svalutano come tempo perso. Purtroppo non vedo grandi futuri rosei. Siamo noi infermieri a credere poco in noi stessi, a non farci rispettare, a non credere che ciò che facciamo è altamente dignitoso. Non so come ne verremo fuori, se riusciremo a maturare, ma finché ci sono proposte come questa, mi fa ben sperare. Finalmente ci fermiamo per chiederci chi siamo e dove stiamo andando. Io ci sarò.
Non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose, chissà quali grandi uomini. Abbiamo solo bisogno di più gente onesta. Per esempio. Grazie.
Che non ci arrendono mai.